Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Lezioni di filosofia, l'indagine filosofica e la saggezza del vivere. Rubrica a cura di Salvatore Natoli.
Allora, la veemenza di Catone. Chi siete voi che contro cieco fiume... Da dove venite voi anime? Si è rotto il consiglio divino? E allora Virgilio risponde come ha sempre risposto in questo caso, è reiterato, e dico sono venuto con questo perché c'è stato un ordine divino che mi ha detto di portarlo, ecco, e di trasformarlo. E... Infatti dice mostrato lui tutta la genteria e ora intendo mostrar quegli spiriti che purgan sé sotto la tua balia. Com'io l'ho tratto saria lungo dirti, dell'alto scende la virtù che mi aiuta. E allora a questo punto or ti piaccia gradir la sua venuta. Libertà va cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Perché è qui? Perché va cercando la libertà. Ma non dalla tirannide di un altro. E qui è giocato in modo virtuoso. La libertà sua, cioè dall'essere in balia delle proprie passioni. È chiaro che Catone è tutte e due le cose. Cioè si ribella a Cesare, ma se non avesse avuto una spassionatezza sua, non si sarebbe ucciso. Dante non ha nessun Cesare da confutare, ma soltanto la sua passione. E Dante di passioni, di tentazioni, ne sentiva fondamentalmente due. Tante, tutte le passioni come tutti gli uomini, ma lui era inquietato da due passioni. E sarebbe interessante leggere in questa chiave la Divina Commedia anche autobiografica, ed erano la lussuria, che era un grande erotico Dante, e la superbia, in senso alto di sé. Questi sono i sentimenti che scuotono Dante. Ecco. Va cercando la libertà da questo. Poi qui c'è una parte molto contrattata, una sorta di raccomandazione, ed entra una tonalità discorsiva nel Purgatorio per convincere Catone, cioè non, l'ordine divino già bastava e avanzava, ma per convincerlo c'è una captatio benevolentiae. Allora Dante parla di Marzia, la moglie, che tu hai avuto tanto grata, e quindi per l'amore di Marzia, che è una mia compagna di limbo, che adesso la Chiesa ha fatto sparire, l'ha cassato, ecco, insomma, in virtù di questa frequentazione, sii buono con Dante, e qui è ruvido, Catone dice... Se c'è l'ordine divino, cosa mi stai a parlare di Marzia? Cos'è questo atteggiamento ruffiano che tu hai nei miei confronti? Interessante questa ruffianeria, no? E dove vuol dire che non è che non amasse Marzia, ma l'amore della virtù va al di là delle relazioni umane, perché è quell'amore che permette relazioni umane rette. Perché non è che la relazione retta escluda l'umanità, esclude la ruffianeria. Perché senza virtù ami male, cioè diventi ruffiano. Con la virtù continui ad amare, ma ami bene. Capite? Io già sono fuori tempo, ma qui ogni verso di Dante, lo dico ai ragazzi che lo studiano a scuola, non si può fare solo Dante a scuola. Ecco, Allora, non ho letto quell'altro passaggio molto bello, che le quattro luci sante illuminano la faccia di Catone. Non ho letto il verso, però ho detto la sostanza, cioè lui è l'uomo delle virtù, è l'illuminato da questo. E allora, a questo punto, comincia la dimensione rituale o lustrale. La dimensione rituale c'è, sin dall'inizio. Perché lo spazio naturale, la luce, l'oriente, è una scena liturgica. È uno scenario liturgico. È lo scenario in cui qualcosa avviene. Avviene una trasformazione. E adesso comincia la liturgia praticata su questa scena. Cosa deve fare? Dante. Ecco la prescrizione. Va dunque e fa che tu costui richigne d'un giunco schietto che li lavi il viso, si cogni sudiciume e quindi stinghe. Che non si converria l'occhio sorpriso d'alcuna nebbia andar dinanzi al primo ministro che è di quei del paradiso. Lo devi lavare, sporco. Cingersi di un giunco e lavarsi. E allora li avvia. Andate a fare questa liturgia, questa purificazione. Quest'isoletta intorno ad Imo, laggiù colà dove batte l'onda, portali giuncri sovra il molle limo, null'altra pianta che facesse fronda o indurasse vi può aver vita, però che le percosse non seconda. Andate lì, dove batte l'onda, vicino al mare, dove c'è un fango, un limo, e lì trovate questa pianta che non affronde il giunco. E perché? Perché non indura, però capercosse non seconda, perché si piega sotto il vento. Non oppone resistenza, quindi non si rompe. La virtù è docile, non è rigida, altrimenti è rotta dai venti della vita. E soprattutto è umile, non affronde, non affronzoli. Poi si irrobustisce, diventa potente, diventa selva del paradiso, selva meravigliosa, ma ha bisogno di tutto il cammino del purgatorio per diventare selva, il giunco. Ma bisogna partire dalla umiltà del giunco, da questa capacità di curvarsi, perché la superbia, altra nozione teologica, non è un vizio tra i tanti vizi, ma, come diceva Tommaso, è radix peccatorum, è la radice di ogni peccato, perché la superbia è il sentimento della propria autosufficienza. E allora in ogni vizio c'è la superbia. Nella lussuria, fare del corpo quello che voglio, sono il Signore. Nell'avarizia, tutto per me, sono il Signore. Se voi analizzate tutti i vizi, alla radice trovate sempre il principio dell'autosufficienza, che poi è la hubris dei greci, e che è il peccato d'Adamo. Il giunco è la configurazione evidente della non superbia, piegarsi. Dice questo, così sparì, il vecchio se ne va, e io su mi levai senza parlare e tutto mi ritrassi al duca mio e gli occhi a lui drizzai e cominciano a camminare. E qui un altro grande verso dantesco che poi ha attraversato tutta la letteratura, un altro grande scenario, una visione vertiginosa. il chiarore antelucano sta svanendo, la luce incalza, viene l'alba. E allora nel chiarore antelucano le cose stavano nell'ombra, c'era questa luce rarefatta ma non si vedevano gli oggetti. Con l'alba la luce disvela, fa apparire. L'alba vinceva l'ora mattutina, che fuggia innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. Vede il mare, le iridescenze del mare. L'appaesamento sulla terra e la bellezza delle cose della terra. La gioia dei sensi. Il purgatorio ha questo lavoro intenso sulla sensibilità. I sensi sono sempre più accesi. Nell'inferno erano brutalizzati i sensi, erano offesi. Qui invece sono accesi. La virtù non è contro il sensibile, ma è l'attivazione completa del sensibile. La virtù è l'attivazione perfetta dell'organo ed esige il giusto mezzo, dice Aristotele, perché il troppo distrugge. L'eccesso di rumore fa perdere l'udito. Oggi abbiamo una musica, per molti versi apprezzabile, eccetera, il cui risultato è però che non fa sentire più i pianissimi. L'orecchio non percepisce lo stormire delle fronde, la musica della natura. Quindi i decibel non potenziano l'udito, lo abbattono. La virtù invece deve modellare la sensibilità. Capite bene che la sensibilità senza virtù è deprivata. Ecco la virtù come ars, come abilità. L'alba vinceva l'ora mattutina che fuggia innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. E noi vanno, e qui c'è una cosa molto bella, un passaggio interessante, noi andavamo per lo solingo piano. Notate, comunque torna alla perduta strada che infino ad essa lì pare iro in vano. Nel mezzo del cammin di nostra vita si trova, perde la strada. La giusta via era smarrita. E qui noi andavamo per lo solingo piano come un che torna sulla perduta strada che infino ad essa le pare ire in vano. Aveva vagato senza meta e qui trova la strada della virtù. E trova la strada della virtù perché ha visto il male, perché ha visto l'inferno, perché ha visto gli uomini prigionieri. Quando noi fummo ve la rugiada, pugna col sole, dove la rugiada pugna col sole, cioè in quella parte di Limo dove il sole non è a picco e quindi ancora c'è la rugiada, bellissima questa immagine, la rugiada che pugna col sole, questo sole che ancora non è riuscito ad asciugarla, voi la sentite, sentite le mani bagnate quando sentite. Ecco, ambo le mani in sulle berta sparte, soavemente il mio maestro pose e gli lava il viso. Mi fece tutto discoverto quel color che l'inferno mi nascose. E quindi venimmo poi in sul lito diserto che mai non vide navigar sue acque. Mare che non ha visto mai navigare nessuno, ma nel secondo canto appare l'angelo che porta le anime, l'angelo nocchiero. Quivi mi cinse, giunco, quivi mi cinse come altrui piacque, o maraviglia, che qual egli scelse lumine pianta, cotal si rinacque subitamente là onde la velse. Stacca il giunco, e lì dove il giunco è stato staccato ne rinasce uno nuovo. La virtù si rinnova. E il giunco cinge i fianchi, e nella liturgia il cingere i fianchi è segno di umiltà, ma è segno anche del contenimento della passione. Infatti nella liturgia antica, quando il sacerdote indossava il cingolo, cinge me cingulum castitatis, l'umore dei lombi che viene prosciugato dal cingolo. E quindi l'amore come il torbido, la passione negativa, il peso, non l'amore lieve. Perché soltanto dopo la purificazione del giunco ci può essere l'amore come gioia, cioè la danza di Matelda nel paradiso terrestre. Nel paradiso terrestre, prima del tempo, appare la Venere di Botticelli. Matelda danza nella natura. Un corpo bello e desiderabile senza lo sfogo violento della passione possessiva. Matelda dona a Dante i suoi occhi. Si parte dai piedi, si arriva al viso. L'amore si dona, non si ruba. Ma soltanto quando si è raggiunta la perfezione della virtù, questo è possibile.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.